Tracce.
Buon pomeriggio, bentrovati da Enrica Alberti in questo spazio, questa finestra pomeridiana dedicata agli archivi della RSI, legati principalmente al giorno che occorre. Questo è il 4 di maggio di tanti anni fa, ne sono successe, sono accadute tante cose che vale la pena, tanti avvenimenti, tanti personaggi da ricordare, magari le emozioni che dovessero suscitarvi i documenti di archivi che andremo d'archivio, che andiamo a riascoltare. Se voleste condividere con noi le vostre emozioni, ricordate che c'è sempre il numero di telefono, lo 076 321 1113, e naturalmente, come sempre, non solo archivio, non solo storia, non solo memoria, ma musica. E questi sono gli Stereophonics con questo successo del 2001. Un augurio che facciamo a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, quello di avere un'ottima giornata, una bella giornata, questa del 4 di maggio del 2026, ricordando che nel 1929 nasceva a Bruxelles Audrey Hepburn, una delle figure, io credo più, lo so che non è bello dirlo perché iconiche, io ascolto sempre i colleghi di Rete 2, Pagani e Fazioli, ed è una delle parole più odiate, la parola che non vengono amate è quella iconica, però effettivamente è una delle figure più riconoscibili, diciamo così, del cinema del Novecento, e invito, leggendo la sua biografia, gli ascoltatori e le ascoltatrici a scoprire molto di più che non il tubino nero che fa colazione davanti alla gioielleria Tiffany. Adesso la ascoltiamo in un'intervista realizzata nel 1989. Ad intervistarla era Federico Iolli e lei parlava un ottimo italiano.
Io sono d'accordo con Frédéric Mitterrand quando afferma che l'immagine di Audrey Hepburn ha portato, dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel cinema hollywoodiano e in genere nel cinema, una ventata di grazia, di forza e di civiltà. Le è stato facile così entrare in questo mondo del cinema hollywoodiano, signore?
No, per niente. Facile nel senso che ero molto emozionata e quando uno vuol fare bene il suo lavoro non è mai facile. Mi è stata molto facilitata, quella è un'altra cosa. Ho avuto la grande fortuna, dopo anni di lavoro, certo, di poter fare questo provino per William Wyler, per Vacanza Romana. Dopo, ho avuto la grande fortuna di lavorare con Greg Peck, che mi ha permesso di fare il film, che lui avrebbe potuto benissimo rifiutare un sconosciuto, perché lui poteva provare il suo partner, mi ha permesso di fare il film e così è andata tutta la mia carriera.
Un film che
Quando
ha dato anche un Oscar, per carità.
prima l'ho sentito dire che ho scelto bene, sono i registi che mi hanno scelto, io non ho dovuto mai scegliere per niente
Ma
e si vede la lista delle grandi registe che ho avuto la fortuna di avere, più fortunata di me.
io credo che lei abbia rifiutato, anche molti film.
Non così tanti veramente, perché diciamo, sì, uno veniva sopra l'altro, non si poteva fare tutti e tre, ho sempre potuto fare quello che diciamo che erano belli.
Sul Dizionario di Cinema pubblicato in Francia da Larousse, dice alla voce Audrey Hepburn, attrice americana, è d'accordo lei?
No, sono inglese, britannica, irlandese, per essere.
Ma probabilmente la collocano fra le attrici del cinema americano.
Sì,
Lei
forse
si è sempre
perché sono
sentita.
stato, ho avuto un contratto col Paramount e col Casamare, sono un British citizen.
Lei sentiva questo bisogno di essere sempre un po' fra questi ruoli da commedia, in fin dei conti. Lei è stato
No, è
questo.
successo così, non è che è stato un bisogno mio, l'unico bisogno che ho mai avuto era di guadagnare la vita, quello sapevo sempre. E sono cominciato col balletto e piano piano è venuto così il cinema.
Mi ha dato comunque un'immagine di un'adolescenza così perenne, straordinaria nei suoi film, penso da
Sì,
Guerra e Pace a.
era neanche più quasi adolescente, era un'adolescenza già un po' vecchia, perché avevo già 24 anni quando ho fatto Vacanza Romana. Beh, eravamo più giovani all'epoca, io ero molto più occa all'età di 20 anni, 25 anni, che oggi uno di 15 anni è già una donna.
Era consapevole di essere una star allora?
No, diciamo, è un grande complimento. Se qualcuno ti chiama un star, me come titolo non è che si capisce molto bene, un star è forse sì, è una stella. Io penso nel senso che, essendo in un film, puoi attirare l'attenzione del pubblico. E questo è un fatto del pubblico e uno non può sentirsi un star. Uno sa se il film è stato un successo o non un successo, se il critico è buono o non buono. Sì, uno è stato felice nel film. Appunto.
E lei ha avuto la fortuna di lavorare anche con i grandi attori americani, da Cary Grant a Gregory Peck
Era difficile che non siano successi.
a Gary Cooper. Ad esempio su Gary
Non
Cooper,
dimenticare anche Sean
Sean
Connery
Connery.
e Burt Lancaster e Richard Crenna.
Signora, perché ha lasciato il cinema?
Perché penso che era ora. Diciamo no. Veramente mi sono ritirato. Quando, già molto tempo fa, quando non potevo più portare il mio figlio con me, quando doveva andare a scuola. E lì ho cominciato di non lavorare più.
Questa era la voce di Audrey Hepburn, intervistata dalla nostra televisione nel 1989 e solo poi 4 anni dopo si sarebbe spenta nel 1993 e vari nostri ascoltatori hanno scritto che l'eleganza e la raffinatezza di Audrey Hepburn è stata veramente unica, ma bisogna anche scoprire che cioè, ha avuto un'infanzia difficile, è stata un'infanzia segnata dalla guerra nei Paesi Bassi occupati dai nazisti, con fame, privazioni e anche il sostegno alla resistenza come staffetta. E insomma, negli ultimi anni della sua vita, come abbiamo sentito, ha scelto di allontanarsi perché non poteva più curare e portare con sé il bambino. Insomma, una grande signora.
Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta, e forse non basta. Ti confesso d'avere paura, e non mi era ancora successo. Paura del mondo, di te e a volte anche di me stesso. No, 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 non passa.
Abbiamo un battito che batte come un martello pneumatico in noi. Ma se lo controlli col senno di poi, non batterà mai. Abbiamo un battito sano che ci prende la mano, come una moto che va contro vento in velocità, è un rischio si sa. Se questo mondo non è mai come lo volevi tu, se ti viene che suono con la mia band, batte più forte, batte fino alla morte, a volte batte nella musica pop e va contro il tempo, è la parte di te più vera che c'è. E allora prova a lasciarti andare che ti sale su. Va dritto al centro del tuo cuore, non si ferma più. E il battito animale batte come non ce n'è, e c'è un tiro micidiale che ti prende, che ti porta via con sé. Lo che non smette di picchiare fino a quando non sarà il tuo battito normale. Essere naturale che batte, 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 si ribella a questa nostra vita, mondo che ci ha cambiati molto, sì, ma non fino in fondo, no, 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 non passa. E allora batte, 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 interminatamente batti tuo animale che nella gente, e se lo vuoi ascoltare, ti dirà, no, 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 non passa. No, no, non passa. Abbiamo un battito sano che ci prende la mano,
a volte batte nella musica pop
che va contro vento in velocità,
è un rischio si sa. No, 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 non passa.
Abbiamo un battito che batte come
un martello pneumatico.
E E questo è un successo certamente di Raff, arriva dall'album Cannibali ed era contenuto nel 93 e continua ad essere riproposto effettivamente. Data 4 di maggio è una data importante nella storia britannica. Perché? Perché Margaret Thatcher entra al numero 10 di Downing Street, che è la sede del governo britannico, e cambia la storia britannica, appunto. Infatti la prima donna a diventare primo ministro nel Regno Unito. È stata controversa certamente il suo governo, è stata la donna, sono state 3 le donne poi che hanno rivestito la carica di primo ministro, ma certamente Margaret Thatcher è stata quella che l'ha rivestito per il maggior numero di anni. Allora oggi, per ricordarlo, vale la pena di ascoltare questo documento che arriva dai nostri archivi.
Ogni donna che capisce i problemi della gestione di una casa capirà meglio i problemi della gestione di una nazione. Margaret Thatcher. Margaret Roberts nasce a Grantham, Inghilterra, il 13 ottobre 1925. La famiglia Roberts vive in povertà, in casa non ci sono né acqua corrente né un bagno. Margaret è la seconda figlia. Suo padre la adora sin dall'infanzia e cerca sempre di soddisfare le proprie ambizioni attraverso la figlia. Alfred fa tutto il possibile per renderla perfetta. La madre di Margaret è casalinga e non ha alcun impatto sull'educazione della figlia. Quando Margaret frequenta il liceo, suo padre diventa sindaco di Grantham. Sin dall'infanzia le insegna le sfumature della leadership politica. Durante l'ultimo anno di liceo, Margaret inoltra una richiesta di borsa di studio per iscriversi alla facoltà di chimica del Somerville College, Università di Oxford. La prima richiesta è rifiutata, ma dopo un secondo rifiuto riesce a ottenere una borsa di studio. Arriva a Oxford nel 1943 e si laurea con lode nel 1947. Dopo aver finito l'università, si trasferisce a Colchester, nell'Essex, dove lavora come ricercatrice per la società BX Plastics. In quel periodo si iscrive alla sezione locale del Partito Conservatore. I dirigenti del partito sono tanto colpiti da Margaret da persuaderla a partecipare alle elezioni. Ma solo nel 1951 viene inclusa nella lista dei candidati. Margaret si innamora per la prima volta mentre studia a Oxford. Il prescelto è figlio di un conte, i cui parenti minacciano di diseredarlo e la storia d'amore finisce. A 23 anni incontra Dennis Thatcher e la coppia si sposa nel 1951. La nascita dei gemelli Mark e Carol non arresta la sua carriera politica. Con 2 bambini di 4 mesi ottiene la laurea in legge. Il marito Dennis la appoggia incondizionatamente e quando muore a 88 anni, la Lady di Ferro per la prima volta piange in pubblico. Hanno vissuto insieme per 52 anni. Nel 1961 il primo ministro Macmillan offre a Margaret un posto quale ministro delle pensioni e dell'assicurazione statale. Quando i conservatori tornano al potere nel 1970-74, in qualità di ministro dell'educazione e della scienza, la Thatcher affronta il primo test di impopolarità quando abolisce il latte gratis nelle scuole elementari in nome dell'economia. Da quel giorno le viene affibbiato il soprannome che non perderà mai, Lady di Ferro. La Thatcher diventa la prima donna primo ministro della storia dell'Europa dopo le elezioni del maggio 1979. Il suo primo obiettivo è combattere l'inflazione e anche dare una spinta all'industria, soprattutto nel settore pubblico. Per i suoi seguaci, la Thatcher è riuscita a risollevare l'economia britannica, ha ridotto il potere dei sindacati e ha ridato lustro all'immagine di potenza mondiale della Gran Bretagna. Oltre 1 milione di famiglie ha acquistato case che erano proprietà comunali. Il numero dei proprietari è passato dal 55 al 67%. La ricchezza personale è cresciuta dell'80%. La vittoria nella guerra delle Falkland e gli stretti legami con gli Stati Uniti sono considerati tra i suoi successi più importanti. Tuttavia, il governo della Thatcher è segnato anche da un alto tasso di disoccupazione e da costanti scioperi. I critici sostengono che la sua politica era troppo influenzata dal monetarismo e ha causato molta disoccupazione. La difficile situazione economica di tanti cittadini ha provocato un aumento del consumo di droga e dei divorzi. Nell'aprile del 2009, in Scozia, la Thatcher ha dichiarato di non avere rimpianti e di aver fatto bene a introdurre la poll tax e a togliere i sussidi alle vecchie industrie i cui mercati erano in declino terminale. Il governo della Lady di Ferro è stato il più lungo del XX secolo. Nel 1987 i conservatori tornano di nuovo al governo, forti della maggioranza in Parlamento, e la Thatcher diventa il primo leader di partito a essere eletto primo ministro per 3 volte consecutive. Si ritira nel 1990 e continua il suo impegno sociale col titolo di baronessa Lady Caroline. Muore l'8 aprile 2013 a 88 anni.
La Lady di Ferro, Margaret Thatcher, ricordiamo una data importante nella storia e nella storia britannica, nella storia in generale, perché il 4 maggio del 1979 entra al numero 10 di Downing Street e cambia la storia britannica, divenendo la prima donna a diventare primo ministro del Regno Unito.
Tracce.
Le ragazze si lanciano ad occhi chiusi nelle avventure. Qualche volta confondono la bugia e la verità. Seguono l'istinto e l'istinto le aiuterà. Sono treni in corsa che nessuno fermerà. No, le ragazze decidono il destino dei loro amori. I ragazzi si illudono, ma non contano un granché. Quando ti sorridono, è probabile che siano sì. Ma quando si allontanano è no, e tu ci devi stare. Inutile sperare di recuperare se hanno detto no. Meglio sparire, non telefonare, per sentirsi dire un'altra volta no.
Come se non ti importasse più,
senza farti mai vedere giù. Si può amare da morire, ma morire d'amore no.
Tu
accorsi di tutti noi che non conosciamo nemmeno la metà di tutto quel che pensano e dei segreti che ognuna ha. Le ragazze volteggiano sulle ali degli aquiloni e noi innamorati che le seguiamo da qua giù. Guarda come planano, qualcuna scenderà, ma quando si allontanano è no. E tu ci devi stare, inutile sperare di recuperare se hanno detto no. Meglio sparire, non telefonare per sentirsi dire un'altra volta no. Come se non ti importasse più, no, senza farti mai vedere giù. Si può amare da morire, ma morire d'amore no. Ragazze che sfidano le opinioni della gente, hanno gli occhi limpidi di chi dice la verità, senza compromessi e né mezze misure, sono più sincere le ragazze della nostra età.
Beh, non so voi, ve la ricordiate o meno, questa canzone dei Neri per Caso, 1995, quando vinsero a Sanremo nella sezione giovani. Io la trovo bellissima, le ragazze. Dunque, sempre parlando di canzoni di successo, ma qui stiamo parlando, è come se si volesse, insomma, paragonare il, non so, il, una piccola squadra di basket con i Los Angeles Lakers, ma parliamo di Modugno, Domenico Modugno, perché nel 1959, sempre nella data di oggi, sono stati istituiti per la prima volta i Grammy Awards, cioè praticamente il corrispettivo degli Oscar per il cinema invece per la musica, e nel 59 si sono aggiudicati, hanno sbaragliato le 7 categorie che erano in concorso, e aveva sbaragliato Domenico Modugno con il disco dell'anno nel blu, dipinto di blu, che poi gli americani hanno soprannominato, hanno cambiato il nome, con Volare. Ascoltiamo Domenico Modugno in un'intervista realizzata per il programma per i lavoratori italiani in Svizzera nel 1966.
Dio come ti amo, non è possibile avere fra le braccia tanta felicità, baciare le tue labbra che odorano di vento. Noi due innamorati come nessun al mondo. Dio come ti amo.
Vorremmo che Modugno ci raccontasse come è nata la canzone Dio come ti amo.
Beh, la canzone di Sanremo veramente ho impiegato un po' di tempo. Io di solito le canzoni le faccio così, come si dice, di slancio, no? Mi viene un'idea musicale, la sviluppo e via, nasce la canzone. Questa volta la canzone per Sanremo non è nata per Sanremo, cioè è nata per essere una canzone d'amore. Io avevo in testa, dico, in mezzo a questo frastuono di oggi, perché oggi vanno di moda quei ritmi così ossessivi, quelle canzoni urlate senza melodia dentro, io avevo intenzione invece di fare una canzone d'amore dolce, una canzone che parlasse direttamente al cuore. E questa è stata la prima idea. Però non mi riusciva di trovare una frase giusta, una frase proprio quella che cercavo. Cioè io volevo cercare una frase che si dicesse tutti i giorni, che un uomo potesse dire a una donna, così direttamente. E un giorno, venendo proprio da Milano in macchina, mentre pensavo così e canticchiavo, perché faccio così, le canzoni le faccio in macchina, a letto, dappertutto, quando dormo, quando cammino, sempre, quando mangio. E così, mentre venivo da Milano a Roma in macchina, è uscito fuori questa frase, proprio, Dio come ti amo. perché io di solito dico Dio come mi piace, Dio come è bello questo, Dio come è carina quella, per esempio. E cioè, è una maniera di parlare proprio. E così è nata Dio come ti amo. E da questa frase, che mi è sembrata subito giusta, una frase bella, una frase che si può dire tutti i giorni, è partita l'idea della canzone. Poi l'ho limata naturalmente un po' per volta e finalmente è finita, ho finito la canzone. Poi quando ho visto che la canzone era bella, che era una bella canzone d'amore, loro ho detto, beh, perché non mandarla a Sanremo? Ci sono state così delle incertezze da parte dell'editore, da parte del mio editore discografico, però alla fine, insomma, ci siamo convinti tutti che era una canzone che poteva andare per Sanremo, ed eccomi qua.
Qual è, secondo Modugno, la canzone da lui composta che può essere considerata più vicino a chi è lontano dalla patria?
Beh, ce n'è una che io ho scritto, cioè non l'ho scritta apposta, ma sembra scritta apposta. È la canzone che cantavo in Rinaldi in Campo, che chiudeva lo spettacolo, e che si intitola appunto Se Dio vorrà. E le parole dicono: se Dio vorrà, ritornerò, ritornerò laggiù nel mio paese dove si sente il mare.
Ritornerò laggiù nel mio paese dove si sente il mare.
Che cosa ha tenuto Modugno su di giri?
Beh, io dico la testardaggine, dico proprio la volontà. Cioè, io volevo fare soltanto questo mestiere, non avrei potuto farne assolutamente un altro. Io mi ricordo che quando sono partito dal mio paese, mio padre e mia madre volevano che facessi il ragioniere. Sono arrivato fino all'ultimo anno di ragioneria, dovevo fare gli esami per prendere il diploma, e allora mi sono fatto un esame di coscienza. Ho detto, se io faccio l'esame, e siccome sono sempre onesto nelle mie cose, lo farò bene, e riuscirò forse a prenderlo, io farò il ragioniere, e allora mi devo ribellare. Sono partito via con quest'idea fissa di fare questo mestiere, e nessuna cosa al mondo avrebbe potuto impedirmelo, perché magari fino a 60 anni, fino a 70, fino a 80, cioè questa volontà di ferro, volontà che poi è amore.
E lui era Domenico Modugno, bellissimo, fortissimo, la sua volontà. Nel 1966, intervistato per la nostra trasmissione Per i lavoratori italiani in Svizzera. Lo abbiamo ricordato perché nel 59, alla prima edizione dei Grammy Awards, sbaragliò in un paio di categorie sulle sette che furono istituite proprio nella loro prima edizione.
So far away from me, you're so far away from me, so far I just can't see, you're so far away from me, you're so far. We'll be right back.
Dire Straits, So Far Away, 1985, e questo era un brano di apertura di uno degli album più venduti nella storia del rock, oltre 30 milioni di copie nel mondo, 1985.
Tracce.
Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi. Ti ho dedicato poesie clandestine, io che ti inseguo mentre te ne vai. Neanche le onde agitate stanotte sanno dove sei. È la frenesia che ti porta a sparire per evitare una notte di guai, così avvolgente che rende reale l'effetto che fai.
Oh, sai che nata randella si non ci potimmo fare.
Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché solo così ci sentiamo a casa. È una metropoli solitaria, questa storia che è piena di ma, piena di sé, come te, bella da farmi mancare là. Questa musica sale nel sangue carnale, d'amore si muore soltanto con te.
Tu sei capace di farmi soffrire, siamo in un limbo tra sogni e realtà. Ogni ferita dimostra soltanto quanto ti vorrei, ma c'è chi giudica senza capire che non è giusto provare a metà un sentimento che passa da solo a parlare di noi. Piangeremo mare, 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 occhi lacrime di sale.
Oh, sai che nata randella si non ci potimmo fare.
Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché solo così ci sentiamo a casa. È una metropoli solitaria, questa storia che è piena di ma, piena di sé, come te, bella da farmi mancare l'aria. Tu sei Napoli sotterranea, questa musica sale nel sangue carnale, d'amore si muore soltanto con te.
Cosa c'è tra la vita e la morte se non un paradiso di colpi? Siamo anime in preda alla sorte, in fondo sai
che nel bene o nel male sarai. La mia cura, la malinconia che mi prende e mi porta da te, che mi prende e mi porta da te, che mi prende e mi porta da te.
Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché solo così ci sentiamo a casa. È una metropoli solitaria, questa storia che è piena di ma, piena di sé, come te, bella da farmi mancare l'aria. Tu sei Napoli sotterranea, questa musica sale nel sangue carnale.
Poesie clandestine del questo appena stato pubblicato 2026. Oggi i fan e i grandi amanti della saga Star Wars probabilmente lo sanno già. Oggi si sa che il 4 maggio viene celebrato ovunque con delle maratone cinematografiche, qualcuno si traveste, ci sono poi gli eventi ufficiali targati Lucasfilm e Walt Disney, perché che la forza sia con te è una delle frasi che ha trasformato un universo che ha attraversato generazioni, sappiamo, film, serie, libri, videogiochi, merchandising. Allora noi oggi, per ricordare la saga di Star Wars, non con solo Tony che ne rivendicano l'eccezionalità e il grande successo a partire del 1977, ma vogliamo ricordarlo con una recensione fatta da Michele Serra nel 2018. L'ascoltiamo.
Vivo di truffe in strada da quando avevo 10 anni. Cacciato dall'accademia di volo perché ragiono con la mia testa. Diventerò un pilota, il migliore della galassia.
Solo, Star Wars Story è l'undicesimo film della saga di Star Wars. Ha avuto una produzione travagliata, ma alla fine è venuto fuori un tipico Guerre Stellari. Nel senso che l'idea sembra essere quella di rimettere il cosiddetto fanservice al centro del discorso. Bisogna vedere poi se questa è una scelta positiva o negativa.
Ragazzino, sto formando un equipaggio. Ci stai?
Non so voi, ma a me di solito piace essere un po' sorpreso quando vado al cinema. Che sia la storia, la sceneggiatura, lo stile, o anche semplicemente qualche singolo momento, qualche singola scena. È bello quando un film gioca un po' con le tue aspettative. Ecco, Solo, il nuovo film di Guerre Stellari, non lo fa praticamente mai. Nel senso che c'è un inizio del film sì super promettente, una scena molto western di assalto al treno, che è quella che si vede anche nel trailer, che secondo me da sola vale il prezzo del biglietto, però poi basta. Cioè, superati i primi 45 minuti, l'astronave mette il pilota automatico e tutto diventa medio. Che poi, per carità, medio è meglio di mediocre, ma i momenti di mediocrità comunque non mancano. Ad esempio, è ovvio che l'obiettivo del film è essere divertente, anche magari aggiungendo battute, momenti comici, che però spesso sono assolutamente fuori luogo. Intendiamoci, a tutti piace la battuta fulminante che spezza la tensione, che arriva al momento giusto, nel modo giusto, ma è complicato far sì che arrivi nel modo e nel momento giusto, altrimenti quegli sceneggiatori di Hollywood non sarebbero pagati così tanto, no? Ecco, in questo caso, pur pagati profumatamente, i vari Lawrence Kasdan e figli non sembrano davvero all'altezza della situazione.
Tu cerchi qualcosa? Vendetta? Soldi? O qualcos'altro?
Certo, Solo ci racconta come Han ha trovato il suo nome, che è un nome strano, come ha trovato il suo amico Wookie, che è un amico strano, come ha finito per andare incontro al suo strano e avventuroso destino. Però è incredibile, dai, come un film tanto costoso, tanto importante dal punto di vista dell'impatto sull'immaginario popolare, ecco, è sorprendente che un prodotto del genere ti lasci davvero poco.
So di un lavoro. Un grosso gangster mette su un equipaggio.
Sono un autista e sono un pilota. Era tanto che aspettavo un'occasione così.
Dunque, Solo, a Star Wars Story, è un film dove succede poco. E alla fine è tutto ben fatto, Ma zero effetto wow. E siccome stiamo parlando di Guerre Stellari, mi sembra un grandissimo problema. Nonostante le buone performance degli attori, nonostante effetti speciali di livello, non si salta mai nell'iperspazio, in senso metaforico, no? E purtroppo, quando ti confronti con film come L'Impero colpisce ancora, per dirne uno a caso, non puoi limitarti alla medietà. Poi certo, poteva andare peggio, Potevamo ritrovarci a rivedere La minaccia fantasma.
Ho temuto il peggio per un secondo, ma è passato. T'è passato.
Eccolo, era la recensione fatta nel 2018 per Solo, la storia è Star Wars Story, che era dedicato alle origini di Han Solo, e abbiamo sentito effettivamente non solo rose e fiori nella saga iniziata nel 1977, non solo effetto wow, come dice Michele Serra. Questa è Anastasia.
Sensazione di leggera follia sta colorando l'anima mia, immaginando preparo il cuscino, qualcuno è già nell'aria, qualcuno sorriso ingenuo e profumo forse poi champagne ghiacciato e l'avventura può iniziare ormai. Accendo il fuoco e mi siedo vicino a qualcuno. Stasera arriva qualcuno. Sorrido intanto che fumo. Ma come mai tu qui stasera? Ti sbagli, sai, non potrei. Non aspettavo, ti giuro, nessuno. Strana atmosfera. Ma cosa dici, mia cara? Non so. Scaldarmi un po' e poca luce per sognarti, no. Sediti qui accanto, animo mio, ed abbandona la tua gelosia se puoi. Combinazione o un po' di champagne se vuoi, amore. Come sei bella, amore. Sorridi e lasciati andare. Chi può bussare a quest'ora di sera? Sarà uno scherzo, un amico, e chi lo sa. Non alzarti, chiunque sia si stancherà. Amore, come sei bella, amore. Ho ancora un brivido in cuore. Pam, 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 pam. Pam, pam,
album del 72, questo di Battisti e Mogol, uno dei titoli magari meno immediati ma sicuramente centrale nella produzione dei due grandi collaboratori, si può dire, insomma, da una parte Mogol e dall'altra Battisti. Da Enrico Alberti un'ottima continuazione d'ascolto. Le tracce tornano domani a partire dalle 14. Vi lascio con Anastasia e dopodiché alle 15 il notiziario e poi Passaggi con Isabella Visetti.
Magazines is all I have of you. Waiting on the day you walk back in my life. Like a newborn child, you made me smile, then stole my heart away. We may be out of touch, but never out of time. Come back to me, boy. You're like a weight in my pocket every time you come around. Damn those cowboys and kisses, yeah, yeah. Gotta find myself every time you go away. Holding on to you like a pair of old shoes that you never throw away. Every road still leads me back to you.
Tracce.